Il team Raduni presenta Eurofonica Rewind, il meglio della stagione sulle radio del network Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.
Eccoci qui, siamo su Eurofonica, in diretta su tutte le radio universitarie di Raduni. Oggi abbiamo un ospite speciale per questa puntata di Strasburgo. Ci ha raggiunto il Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.
Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori, tutti coloro che ci seguono a Facebook, ragazzi e anche vecchi studenti universitari come me.
Ecco Presidente, il problema che noi tocchiamo con mano tutti i giorni Eurofonica è che l'Europa non arriva ai giovani. C'è chi incolpa il settore dell'istruzione, il mancato insegnamento e dell'educazione civica, chi se la prende invece con la comunicazione dell'Unione Europea. Sta di fatto che secondo Eurobarometro il 94% dei giovani oggi ha sfiducia nella politica. Come cercherebbe di risolvere questo problema?
Ma innanzitutto spiegando meglio quello che si fa qui a Strasburgo, quello che si fa a Bruxelles, cercando anche di fare meglio, perché il problema non è quello che non sanno i cittadini, è perché noi non riusciamo ad arrivare ai cittadini. Le cause sono molteplici, le avete elencate, forse cattiva comunicazione o comunicazione troppo complicata, troppo burocratica. Le scuole non fanno abbastanza, i giornali, le radio, le televisioni non fanno abbastanza per spiegare. Quindi bisogna compiere un passo in avanti. Io non è un caso, ho deciso di invitare i più importanti youtubers d'Europa qualche mese fa a Bruxelles per cercare di capire cosa non funziona nella comunicazione ufficiale del Parlamento europeo, cioè perché non arriva ai giovani, perché arriviamo a quelle percentuali di disinteresse o di scarsa considerazione. Evidentemente la risposta è stata chiara: perché il nostro linguaggio è troppo complicato, non è diretto, è troppo lungo, troppo burocratico. Quindi mi ritorna in mente quello che mi insegnò Indro Montanelli, che è stato direttore, mio direttore per una decina d'anni quando facevo il giornalista, che mi disse: ricordati che quando scrivi, e quindi anche quando parli, devi essere comprensibile e dare soddisfazioni a tutti, a chi ha due lauree e a chi non ha avuto la possibilità di studiare. Quindi cosa vuol dire? Che anche concetti difficili si possono spiegare con un linguaggio semplice e chiaro. Questo purtroppo non accade sempre, dobbiamo quindi cambiare. Detto questo, poi dobbiamo fare di più per avvicinarci ai cittadini. È stato il mio obiettivo durante questo mandato di Presidente del Parlamento italiano, cercare di ridurre la distanza che c'è tra le istituzioni e la gente, con una serie di iniziative. Non è un caso che i risultati non sono mancati, perché voi avete citato l'Eurobarometro con un risultato purtroppo negativo, bisogna correggerlo, ma c'è anche un risultato positivo. In un anno è aumentata dell'8% la considerazione nei confronti del Parlamento europeo, cioè rispetto all'anno passato l'8% in più dei cittadini europei ha fiducia nel Parlamento europeo. Siamo contenti? No, dobbiamo continuare ad andare avanti, però vuol dire che abbiamo imboccato la strada giusta, cioè quella di comunicare di più, di parlare di più, ecco, anche in occasioni come queste, che non è soltanto un'occasione per fare un'intervista, ma anche per cercare di spiegare ai giovani, cercando di farlo con il linguaggio più semplice possibile, quello che facciamo per il loro interesse.
Eurofonica Rewind.
Eurofonica! Nelle ultime puntate abbiamo cercato di spiegare ai nostri ascoltatori la frattura che c'è tra Est Europa e Ovest Europa. Molti di noi sentono tutti i giorni, leggono sui giornali, l'Ungheria, la Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia non sono semplicemente quattro paesi, ma sono il gruppo di Visegrad, che da quando è entrato nel 2004 assieme ad altri paesi ha ricevuto molto dal punto di vista dei finanziamenti europei, che ha permesso anche la creazione di infrastrutture eccetera. Però dall'altra, negli ultimi tempi, ha fatto delle leggi che non sono proprio vicine ai valori di Bruxelles, come per esempio quella magari sulla riduzione dell'autonomia dei giudici in Polonia, ma potrei anche andare avanti sulla ricollocazione dei migranti.
Anche come quella sulla Shoah.
Sulla Shoah dell'ultima settimana. Come fa il Presidente del Parlamento Europeo e come fa il Parlamento Europeo a ricucire questo strappo tra Est e Ovest Europa, soprattutto dopo l'attivazione dell'articolo 7, che sembra un po' un punto di non ritorno?
Per quanto riguarda la Polonia.
Per quanto riguarda la Polonia.
Ma il Parlamento è il luogo del dialogo e del confronto, è il luogo dove tutti i rappresentanti dei popoli europei si ritrovano insieme, cercando di dare delle buone norme ai cittadini europei, da Lisbona a Budapest. L'Europa non è un monolite, l'Europa è una grande realtà che ha dei valori comuni, che ha alla base di tutto il principio della libertà, ha una comune identità, non parlo dal punto di vista religioso, ma direi piuttosto dal punto di vista storico e culturale, giudaico-cristiana, ma ci sono anche tante differenze, differenti sensibilità. Noi dobbiamo ricordare che i paesi di Visegrad sono stati per tanti anni sotto regimi dittatoriali e hanno lasciato questi sistemi grazie alla possibilità di entrare nell'Unione Europea, grazie all'azione di molti che si sono battuti in Europa per la loro libertà. Ricordiamo le grandi manifestazioni nel 1956 per la libertà dell'Ungheria, le grandi manifestazioni per la libertà della Cecoslovacchia, all'epoca non c'era Repubblica Ceca e la Slovacchia, ricordiamo quello che abbiamo fatto tutti quanti in nome della libertà della Polonia. Adesso questi paesi si stanno trasformando sempre di più, hanno avuto molto anche dal punto di vista economico, la politica di coesione ha permesso loro di crescere, di diventare più competitivi. A questi paesi secondo me manca un po' lo spirito di solidarietà nei confronti degli altri. E in questa fase l'Italia, la Germania, la Grecia, Malta, la Spagna hanno sofferto il problema dell'immigrazione. Tra gli immigrati ci sono anche tanti rifugiati politici, molti sono immigrati illegali, ma qui parliamo di rifugiati, cioè coloro che hanno il diritto di stare in Europa perché fuggono da guerra, e sono rimasti purtroppo in gran numero in Italia e in Grecia, una parte li ha accolti la Germania, è molto consistente. Questi paesi sono dei paesi dell'est, tre si sono rifiutati di accogliere come deciso una parte di questi rifugiati. Erano quote basse, cioè migliaia di persone, non milioni o decine di migliaia.
Appunto per questo.
Cosa che non avrebbe cambiato no. La struttura sociale. E questo bisogna farlo capire a questi nostri amici, che la solidarietà non può essere a senso unico, la solidarietà è biunivoca. E adesso soprattutto dovremmo impegnarci tutti assieme per risolvere la grande questione dell'immigrazione, che non è legata soltanto a fenomeni di ordine pubblico. Noi avremo nel 2050 2,5 miliardi di africani, nel 2100 ci saranno 5 miliardi di africani. Se non si risolvono i problemi in quel continente, noi avremo milioni di persone che si sposteranno dal sud del mondo verso il nord del mondo. Come pensiamo di affrontare questo problema? L'unica soluzione seria e credibile è quella di intervenire con un vero piano Marshall per l'Africa in questi paesi, combattendo il terrorismo, favorendo la crescita, esportando il nostro saper fare per far aumentare il numero delle imprese, lottando contro il cambio climatico. Il deserto si mangia ettari e ettari e ettari di terreno coltivato, spingendo la gente a fuggire. Ecco, quindi serve una vera strategia per guardare al futuro, lo possiamo fare soltanto tutti quanti insieme, perché poi altrimenti non ci saranno frontiere ungheresi o polacche che tengono, perché quando arriveranno milioni di persone sarà impossibile fare fronte alla situazione.
Però non mi ha detto se la Polonia ci sarà nel 2050 all'Unione Europea.
Ma io credo di sì, non esiste alternativa all'Unione Europea. Noi dobbiamo confrontarci a livello globale, il mondo è cambiato, o lo facciamo come Europa o rischiamo di essere marginali. Come può l'Italia da sola, così non facciamo riferimento ad altri paesi, pensare di poter competere con la Cina, con gli Stati Uniti, con la Russia, con l'India e con la stessa Africa del futuro? Lo possiamo fare soltanto se siamo parte di un qualche cosa più grande di noi, che non significa rinunciare alla nostra identità. Io non intendo rinunciare alla mia italianità. L'Italia è la mia patria, ma anche l'Europa è la mia patria, perché mi ci riconosco, perché la nostra storia, quello che abbiamo studiato a scuola, no? L'antica Grecia, Roma, il cristianesimo, il Medioevo, tutto il nostro percorso, le nostre radici sono radici europee. Poi siamo fieramente italiani, non sono due cose in contraddizione, perché l'Europa, se noi la consideriamo soltanto la moneta unica, il mercato, chiaramente abbiamo una visione riduttiva. Se noi invece ne facciamo una questione di nostra identità, di nostra storia, di valori fondanti, e allora diventa una qualche cosa di molto più serio, nel quale ci riconosciamo. E ai giovani noi dobbiamo dare questo messaggio: l'Europa siamo noi, l'Europa è la nostra cultura, il nostro modo di essere, sono i valori. Fondamentale è quello della libertà. In nessuna parte del mondo, in nessuna, neanche nei civilissimi Stati Uniti d'America, c'è una tutela della libertà e della dignità della persona come da noi. Basta pensare che l'unico continente al mondo dove non c'è la pena di morte è l'Europa.
Eurofonica Rewind.
Eurofonica!
Si è parlato di futuro prima. Federica Mogherini ha aperto i Balcani, anche se poi Juncker ha messo un po' il freno fino al 2025. A fronte di quanto detto finora, con l'est abbiamo spesso magari privilegiato un po' più l'aspetto economico, non quello valoriale. Non rischiamo di fare la stessa cosa, lo stesso errore coi paesi balcanici?
È fondamentale per la nostra stabilità, per la stabilità dell'intera Europa, che anche i Balcani siano stabili. I Balcani vivono un momento di grande tensione. Pensiamo che stanno tornando centinaia di foreign fighters, stanno andando in Kosovo. C'è una infiltrazione jihadista nel Pacifico Islam della Bosnia-Herzegovina, che è un esempio di Islam europeo. Si sta cercando di utilizzare l'Islam pacifico positivo della Bosnia dialogante in un qualche cosa di differente. Ci sono investimenti extraeuropei, quindi i Balcani sono un'area che fa parte geograficamente dell'Europa, che a noi italiani interessa in modo particolare perché confina con noi, e dove stanno accadendo delle cose. Noi dobbiamo fare in modo che questi paesi rimangano vicini all'Europa. Alcuni sono candidati, abbiamo detto che entro il 2025 la Serbia e il Montenegro, che sono quelli più avanti, potranno, se continueranno a lavorare in questa direzione, potranno far parte della Unione Europea. Noi abbiamo come Italia un'antica amicizia con la Serbia, sono rapporti che affondano l'epoca. Ricordiamo che all'inizio della Prima Guerra Mondiale le navi italiane salvarono i soldati serbi che rischiavano di essere travolti dalle armate austro-ungariche. Quindi c'è questo legame veramente forte tra il nostro paese. Ci sono anche tanti investitori italiani, ci sono opportunità di lavoro. Lo stesso dicasi per il Montenegro. Stanno compiendo passi in avanti, non li hanno fatti tutti quelli necessari, però bisogna incoraggiare questi paesi ad avvicinarsi a noi, non evitare che finiscano sotto influenza di altre realtà che non sono proprio coincidenti con la nostra, che hanno interessi e valori diversi.
Eurofonica Rewind.
Eurofonica!
Presidente, ci stanno vedendo tramite la diretta Facebook e ci stanno sentendo tantissimi ragazzi universitari italiani, ma ci sentono anche quelli che vengono chiamati NEET, no? Che non studiano e non lavorano. Noi abbiamo il terzo tasso di disoccupazione più alto dell'area dell'Unione Europea dopo Grecia e Spagna. Cosa diciamo concretamente ai ragazzi che ci stanno sentendo, che magari un giorno vorrebbero avere un lavoro? Cosa sta facendo per loro l'Unione Europea, anche a partire dal budget del pluriennale che si discuterà nei prossimi mesi?
Il prossimo bilancio, quello che inizierà dopo il 2020, è un bilancio che dovrà avere degli obiettivi politici. Non può essere soltanto una misera ridistribuzione dei soldi che arrivano dai differenti Stati membri. Il primo obiettivo è quello della crescita, quindi attraverso la crescita, innovazione, ricerca, piccole e medie imprese, politica industriale, puntiamo a ridurre la disoccupazione giovanile. L'unico modo per creare lavoro per i giovani è aiutare le imprese, permettere anche ai giovani, per esempio, di diventare piccoli e medi imprenditori. Nel momento in cui sta cambiando tutto il sistema produttivo attraverso il digitale, noi dobbiamo anche avere dei giovani formati, pronti ad entrare nel mondo del lavoro con delle imprese che cambieranno, che non saranno più le imprese degli anni 80, 90 o del 2000, ma saranno imprese super moderne dove bisogna avere un tipo di formazione diverso. Dovremo anche riqualificare coloro che lavorano oggi nelle imprese. Quindi soltanto una politica a sostegno dell'economia reale potrà creare più occupazione per i giovani. Dobbiamo appunto facilitare l'accesso al credito. Le piccole e medie imprese devono avere anche delle norme che permettono loro di non avere un fardello fiscale eccessivo. Io l'ho proposto fuori campagna elettorale qualche mese fa, per esempio, di poter utilizzare anche dei fondi strutturali per poter ridurre il cuneo fiscale, cioè permettere alle imprese che assumono giovani di poter essere in qualche modo sostenute. Quindi lo si può fare non facendoli pagare e poi magari coprendo la loro collaborazione con fondi strutturali. Il secondo obiettivo di un bilancio politico deve essere quello della sicurezza interna ed esterna, quindi lotta al terrorismo, sicurezza dei cittadini e sicurezza delle frontiere esterne. Il terzo problema fondamentale che dovrà affrontare cercando di risolverlo è quella della immigrazione, che è un problema serio, non è soltanto una questione di cronaca come purtroppo tristemente accade in Italia, è un problema molto più serio, molto più grave, che riguarda tutto il mondo e che richiede investimenti per tranquillizzare i cittadini europei, ma anche per dare una prospettiva all'Africa.
Presidente, noi la ringraziamo davvero per la grande disponibilità e
grazie,
la congediamo. Saluto anche Andrea Fioravanti.
Saluto Antonio Megalizzi, presidente Antonio Tajani. Ci sentiamo dopo questa canzone.
Eurofonica Rewind.
Eurofonica! Disoccupazione giovanile. Per parlare di disoccupazione giovanile bisogna essere precisi. L'anno scorso Vittorio Sgarbi, famoso critico d'arte e politico, attaccò l'Istat in uno dei suoi virali video su Facebook. Infatti sosteneva che gli statistici considerano disoccupati anche gli studenti. Se avesse letto la definizione data dall'istituto, questo errore lo avrebbe evitato. Quindi, per chiarezza, l'indice di disoccupazione giovanile è il rapporto tra i giovani tra i 15 e i 25 anni senza un impiego, ma che lo stanno cercando, sul totale della forza lavoro. La forza lavoro è l'insieme degli occupati e delle persone in cerca di occupazione. Nell'Unione Europea non tutti hanno i numeri della virtuosa Germania, che ha il tasso di disoccupazione più basso d'Europa, soprattutto i paesi mediterranei. Infatti, tra gli ultimi stati in classifica ci sono l'Italia, la Spagna e la Grecia. Inoltre, tre delle sei regioni europee con i valori in assoluto più alti di disoccupazione sono la Calabria, la Sicilia e la Sardegna. Ma anche il nord d'Italia, economicamente più sviluppato, non riesce ad andare oltre la media europea. La buona notizia è che la disoccupazione giovanile sembra essere in calo. Secondo gli ultimi dati Istat, a marzo 2018 il tasso di disoccupazione giovanile ha raggiunto il 31,7%, il valore minimo da dicembre 2011. La stessa tendenza sembra esserci anche negli altri paesi UE, ma è comunque un numero alto, vuol dire che quasi un giovane su tre in cerca di lavoro non ce l'ha.
Per combattere la disoccupazione giovanile, l'Unione ha attivato Garanzia Giovani, il piano europeo con cui lo Stato e le regioni si impegnano a offrire ai ragazzi tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano, i cosiddetti NET, Not Engage in Education, Employment or Training, percorsi di formazione e opportunità lavorative. L'iniziativa per l'occupazione giovanile è l'altro grande programma UE. In Grecia, paese con il tasso di disoccupazione giovanile più alto dell'Unione, il numero di NET si è ridotto del 27% grazie a questa misura. Le critiche alla garanzia giovani non sono mancate. I media hanno accusato proposte di lavoro inadeguate e tanti giovani non soddisfatti, e la possibilità che il progetto diventi un business per agenzie interinali e aziende private. Il tema giovani è presente anche nel bilancio UE 2018. Il Parlamento ha garantito all'iniziativa per l'occupazione giovanile un incremento di 116,7 milioni di euro. Nuovi fondi sono stati stanziati anche ai giovani agricoltori, vista l'alta disoccupazione nelle zone rurali.
Eurofonica. Eurofonica Rewind.
Eurofonica.
Il caso di Jan Kuciak non è l'unico di cui vi abbiamo parlato qui ad Eurofonica negli ultimi mesi. Infatti anche Daphne Galizia è stata appunto uccisa mentre faceva il suo lavoro da giornalista. Possiamo dire allora, questa è la domanda, che c'è libertà di stampa e di opinione nell'Unione Europea? Prova a rispondere Sabrina Fasanella.
Eurofonica.
È un nuovo inaccettabile attacco alla libertà di stampa, valore fondante della nostra democrazia. Così Antonio Tajani ha definito il brutale assassinio del giornalista slovacco Jan Kuciak, omicidio che gli inquirenti confermano legato alle inchieste portate avanti dal Reporter. L'appello del presidente del Parlamento europeo è rivolto alle autorità slovacche perché trovino e puniscano i colpevoli. Ma le cose si complicano se ad essere coinvolti, seppur indirettamente, sono i vertici stessi dello Stato balcanico. Il terremoto mosso da Kuciak non risparmia infatti neanche il premier Fico e la situazione è pericolosamente simile a quella che solo 4 mesi fa si è verificata in un'altra nazione europea, Malta, dove la giornalista Caruana Galizia è stata brutalmente uccisa dopo aver portato alla luce gravi casi di corruzione all'interno del governo in carica. Fatti del genere, di una tale brutalità e gravità, saltano ancora più all'occhio se si dà uno sguardo al World Press Freedom Ranking 2017, che vede molti stati europei in cima alla classifica per la libertà di stampa. Prime sono infatti Norvegia, Svezia e Finlandia, La Slovacchia è in 17ª posizione. Eppure la vecchia Europa deve fare i conti con alcuni paesi a rischio, tra cui l'Italia, al 52esimo posto, la Polonia, sorvegliata speciale dell'Unione Europea, al 54esimo, e la Grecia, addirittura all'88esimo. È chiaro che le motivazioni siano diverse, eppure dati del genere, soprattutto fatti di cronaca come la vicenda slovacca, restano inaccettabili per un'Unione che fa della libertà d'espressione uno dei criteri inderogabili di accesso alla propria comunità. Basti pensare alle incessanti discussioni in sede di negoziati di adesione con la Turchia di Erdogan e alle procedure di controllo ancora in corso sulla Polonia. Ma cosa può fare concretamente l'Unione Europea? Viene da pensare che più che occuparsi della tutela degli organi di stampa, sulla carta ampiamente difesi dalle istituzioni, la vera sfida dell'Unione Europea debba essere combattere quel marcio che la stampa denuncia, ma farlo prima che questo costi la vita ad altre persone. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma.
Eurofonica. Sapete che qui ad Eurofonica ogni tanto ci piace chiedere anche a voi che cosa pensate di alcuni temi, e questa settimana Mauro Gemma con il nostro EU Vox Pop vi ha fatto una domanda: secondo voi c'è libertà di stampa in Italia?
Eurofonica. A mio parere la libertà di stampa in Italia è garantita, può creare dei problemi ex post, nel senso che vengono spesso querelati giornalisti che fanno interventi piuttosto forti da qualsiasi fronte se si trovino, però a priori diciamo non vi è un controllo da nessun tipo di agenzia. A posteriori ovviamente vengono creati problemi e può essere sminuita una notizia che invece potrebbe creare dello scandalo.
Io credo che in Italia tutto sommato la libertà di stampa ci sia, nonostante magari arranchiamo rispetto ad altri paesi europei e non molto più liberali in questo campo. Tuttavia, da sottolineare, ma credo che sia anche visibile alla maggior parte del pubblico, è che la nostra stampa, e non parlo solo di stampa cartacea, ma anche di telegiornali, radio e altri mezzi di comunicazione, venga influenzata da una parte politica che magari essa stessa sceglie di rappresentare.
L'Italia è il paese delle contraddizioni, abbiamo il meglio e il peggio, il bello e il brutto, il bianco e il nero. L'Italia non è un paese piatto, monotono o monocromatico. Ogni giorno politica, sport, calcio, gossip infuocano la carta stampata e intasano i telegiornali e le radio. Io credo che ad inizio carriera comunque tutti i giornalisti hanno come obiettivo la verità, l'informazione e la ricercatezza. Ma col tempo tutto cambia. Le variabili minatorie della malavita, della corruzione politica e della censura vaticana fanno scivolare il bel paese in fondo a quella che è la classifica della libertà di stampa europea e mondiale. Io vedo la luce della speranza nei giornali, nelle radio e nelle televisioni indipendenti. In bocca al lupo Italia!
Io mi concentrerei piuttosto sulla definizione della parola libertà. Se paragoniamo l'Italia a un paese come la Corea, allora sì, indubbiamente in Italia c'è la libertà di stampa. Ma a parer mio, se ci focalizziamo sulla definizione generale della parola libertà, nessun uomo è davvero libero. Siamo sempre influenzati da qualcuno o da qualcosa, dal pensiero delle masse. Quindi siamo italiani e pensiamo da italiani.
Eurofonica. Eurofonica Rewind.
Eurofonica! Le fake news sono un pericolo per la nostra democrazia? Secondo un sondaggio di Eurobarometro, l'83% degli europei dice di sì. Anche per questo motivo, lo scorso 26 aprile, la Commissione europea ha comunicato che entro luglio sarà pronto un codice di condotta non vincolante con tutti i principi chiave per aumentare la consapevolezza delle persone su questa materia. Non si tratta né di censura né di politiche di eliminazione di contenuti. Lo scopo è quello di fare chiarezza. I cittadini che hanno partecipato al sondaggio di Eurobarometro si fidano più dei media tradizionali come fonte di notizie. I giovani più degli adulti si fidano delle notizie trovate online e uno su tre europei dice di imbattersi quasi tutti i giorni in una fake news. Il tema della disinformazione online è sfuggente, ma non si può dire che la Commissione europea non stia provando a capirci qualcosa. Per questo ha istituito da gennaio 2018 un High Level Group of Experts, the HLGE. Il gruppo ha redatto un report pubblicato il 12 marzo che ha permesso di definire una volta per tutte il termine fake news, cioè un'informazione rivelatasi falsa, imprecisa o fuorviante, concepita, presentata e diffusa a scopo di lucro per ingannare intenzionalmente il pubblico e che può arrecare un pregiudizio pubblico. Tradotto, se fuori c'è il sole e tu avvisi tutti dicendo che sta piovendo per evitare di far uscire di casa le persone, stai diffondendo una fake news, una notizia falsa trasmessa intenzionalmente con lo scopo di ingannare. Sono invece esclusi i contenuti illegali, come la diffamazione, l'incitamento a odio e violenza e tutte le altre forme di distorsioni intenzionali ma non ingannevoli, come la satira e la parodia. Parola chiave del codice di condotta sarà trasparenza. Tra le priorità c'è anche la promozione di un'alfabetizzazione mediale attraverso lo sviluppo di strumenti per facilitare la navigazione online agli utenti. La Commissione ha annunciato di voler sostenere una rete di fact-checker e ha rivolto un ultimatum alle piattaforme social. Ha chiesto più chiarezza sul funzionamento degli algoritmi, misure per l'identificazione e la chiusura di account falsi e la possibilità di verifica da parte di organi terzi. A ottobre ci sarà la valutazione dei risultati. Se non saranno sufficienti, l'UE è pronta a procedere con multe e regolamenti vincolanti. Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica.
Eurofonica. Eurofonica.
Io credo che il problema delle fake news oggi sia molto importante, soprattutto per via del fatto che queste trovano un'ampia diffusione attraverso i social. Trovo che l'UE faccia molto bene ad occuparsene, ma trovo anche rischiosa una via che oggi spesso si intraprende su questo tema, ovvero quella della censura, che si porta dietro infiniti problemi. Credo che lo sguardo debba rivolgersi piuttosto all'istruzione, che insegni l'uso critico della ragione ai cittadini, in modo tale che sia il singolo individuo a discernere le notizie vere da quelle false.
Credo che a causa dello sviluppo delle comunicazioni di massa vi sia adesso una maggiore diffusione delle informazioni. Purtroppo, spesso e volentieri, dimentichiamo di accertarci della fonte di un'informazione, proprio perché veniamo bombardati da notizie diverse e da fonti diverse. Ecco, forse il ruolo dell'Unione Europea potrebbe essere quello di controllo e filtro delle fonti per evitare allarmismi.
Io credo che la circolazione delle fake news sia il problema fondamentale della nostra epoca. Questo perché mai, come in questi anni, verità storica e fatti scientifici sono stati oggetto di relativizzazione. Facebook, infatti, se da una parte è diventato il nuovo dispensatore di notizie, dall'altra ha svilito la figura del professionista, relegandolo a una voce fra le altre. Per questo credo che l'Europa debba avere un ruolo fondamentale nella nuova legislazione per permettere che le fake news abbiano meno diffusione possibile.
Eurofonica.
Eurofonica Rewind.
Eurofonica.
Eurofonica.
Daphne Caruana Galizia e Jan Kuciak. Due nomi, quattro mesi di distanza, stesso impegno nel cercare la verità e identica sorte. Dopo i loro recenti omicidi si è parlato di protezione dei giornalisti investigativi dell'Unione Europea durante l'ultima plenaria del Parlamento Europeo. Al centro della discussione la richiesta costante di approfondire le indagini sull'assassinio di Jan Kuciak, morto lo scorso febbraio per aver indagato sulle relazioni sospette tra il governo slovacco e l'Andrangheta. Gli eurodeputati Roberta Metsola e Claude Moraes hanno presentato una proposta di risoluzione sulla protezione dei giornalisti investigativi in Europa, che chiede chiarezza alla Slovacchia, invitando il procuratore generale ad esaminare attentamente i documenti che riguardano l'omicidio di Kuciak. Tra le proposte per aumentare la tutela dei giornalisti investigativi europei, anche quella di rafforzare il sostegno finanziario permanente alla stampa indipendente, con tanto di regolare bilancio e tutelare gli informatori, che si sono rivelati a lungo degli strumenti fondamentali per i giornalisti investigativi, oltre che garanti della trasparenza delle informazioni rese ai cittadini. Il Parlamento ha accolto positivamente anche l'iniziativa Giornalismo per l'Unione Europea, volta a promuovere la solidarietà e le collaborazioni transfrontaliere tra giornalisti dell'Unione e considerata l'importanza delle indagini condotte da Daphne Caruana Galizia e Jan Kuciak in merito, ha chiesto anche che gli Stati membri diano la giusta attenzione ai reati di natura finanziaria legati alla corruzione e che controllino con scrupolo che le norme dei propri ordinamenti siano adeguate a quelle europee. L'appello dell'Europarlamento agli Stati membri è quello di approvare una legge per la protezione dei giornalisti investigativi, il miglior modo per onorare l'operato di Kuciak e Galizia. Elvira Fratto, IMG Web Radio da Catanzaro per Eurofonica.
Eurofonica. Eurofonica.
A mio parere la libertà di stampa in Italia è garantita, può creare dei problemi ex post, nel senso che vengono spesso querelati giornalisti che fanno interventi piuttosto forti da qualsiasi fronte se si trovino, però a priori diciamo non vi è un controllo da nessun tipo di agenzia. A posteriori ovviamente vengono creati problemi e può essere sminuita una notizia che invece potrebbe creare dello scandalo.
Io credo che in Italia, tutto sommato, la libertà di stampa ci sia, nonostante magari arranchiamo rispetto ad altri paesi europei e non molto più liberali in questo campo. Tuttavia, da sottolineare, ma credo che sia anche visibile alla maggior parte del pubblico, è che la nostra stampa, e non parlo solo di stampa cartacea, ma anche di telegiornali, radio e altri mezzi di comunicazione, venga influenzata da una parte politica che magari essa stessa sceglie di rappresentare.
L'Italia è il paese delle contraddizioni, abbiamo il meglio e il peggio, il bello e il brutto, il bianco e il nero. L'Italia non è un paese piatto, monotono o monocromatico. Ogni giorno politica, sport, calcio, gossip infuocano la carta stampata e intasano i telegiornali e le radio. Io credo che ad inizio carriera comunque tutti i giornalisti hanno come obiettivo la verità, l'informazione e la ricercatezza. Ma col tempo tutto cambia. Le variabili minatorie della malavita, della corruzione politica e della censura vaticana fanno scivolare il bel paese in fondo a quella che è la classifica della libertà di stampa europea e mondiale. Io vedo la luce della speranza nei giornali, nelle radio e nelle televisioni indipendenti. In bocca al lupo Italia!
Io mi concentrerei piuttosto sulla definizione della parola libertà. Se paragoniamo l'Italia a un paese come la Corea, allora sì, indubbiamente in Italia c'è la libertà di stampa. Ma a parer mio, se ci focalizziamo sulla definizione generale della parola libertà, nessun uomo è davvero libero. Siamo sempre influenzati da qualcuno o da qualcosa, dal pensiero delle masse. Quindi siamo italiani e pensiamo da italiani.
Eurofonica.
Eurofonica Rewind.
Eurofonica.
Eurofonica.
Negli ultimi anni abbiamo sentito parlare molto delle fake news, ma non tutti sanno che il Servizio Europeo per l'Azione Esterna dell'Unione Europea dal 2015 ha creato un sito antibufale per contrastare le bufale e le false informazioni. Il sito si chiama EU vs Disinfo e promette di combattere la disinformazione condivisa dalla propaganda anti-Unione Europea, soprattutto proveniente dalla Russia. Gestito dal Servizio Europeo per l'Azione Esterna, il sito viene curato e aggiornato ogni settimana da un gruppo di 14 esperti di comunicazione e lingua russa, la East Stratcom Task Force. Non tutti però pensano che il sito sia una buona idea. Nel 2015 tre siti di news olandesi vennero accusati da EU vs Disinfo di aver diffuso fake news. I tre siti parlavano di eventi legati all'Ucraina in maniera critica e nel caso di Genstil, uno dei tre siti accusati, l'articolo in questione era satirico. I tre siti hanno fatto causa a EU vs Disinfo chiedendo di rimuovere le pagine che li riguardavano. L'8 marzo EU vs Disinfo ha dato ragione ai tre siti e il Servizio Europeo per l'Azione Esterna ha spiegato che in quel periodo la task force non era ancora provvista del personale adeguato. Molti giornalisti si sono chiesti se sia giusto che un organismo statale debba stabilire quali siano le notizie vere e quali no. Addirittura il giornalista di EU Observer Arjen Nieboer, nel suo articolo Perché l'Unione Europea deve chiudere Disinfo, ha scritto perché EU vs Disinfo non dovrebbe nemmeno esistere. Il sito rappresenterebbe il punto di vista dell'Unione Europea, che deve invece rimanere un'istituzione neutrale. Quest'anno il Servizio Europeo per l'Azione Esterna ha cercato di chiarire nuovamente la situazione, assicurando che EU vs Disinfo non vuole mettere in dubbio o restringere la libertà dei singoli giornali. Al contrario, il sito viene utilizzato per contrastare la disinformazione, a prescindere da dove provenga. Amanda Luisa Guida, Radio 6023 per Eurofonica.
Eurofonica.
Eurofonica Rewind.
Eurofonica.
Da oltre un anno la riforma della direttiva europea sul copyright tiene occupata Bruxelles in un braccio di ferro tra editori e piattaforme come Facebook e Google. Si potrebbe pensare che questa riforma coinvolga solo gli addetti ai lavori, ma non è così. Avrà infatti un impatto diretto sugli utenti, sulla loro libertà di espressione e sulla stessa governance di Internet. Ne parliamo con Vincenzo Tiani, freelance journalist.
Eurofonica!
Nel settembre 2016 la Commissione Europea ha quindi deciso di proporre una nuova riforma proprio ovviamente vedendo che le cose erano cambiate. Nel 2001 Google esisteva da 3 anni, non esisteva Facebook, non c'era YouTube, non esistevano i social network e non avevamo internet in tasca fondamentalmente. I giornali si vendevano.
Chi sono i destinatari di questa riforma?
I destinatari sono diversi e la riforma tocca diversi attori nel panorama della comunicazione e del digitale. Abbiamo da un lato gli editori, quindi chi pubblica i giornali fondamentalmente, che diciamo sono interessati da un articolo in particolare, che è l'articolo 11, che riconosce loro fondamentalmente un nuovo diritto di gestire in toto i diritti derivanti dal giornale, come diciamo già succede poi in realtà per ad esempio il produttore cinematografico, il produttore discografico. E diciamo, qual è lo scopo? Lo scopo è permettere loro di entrare in trattative con social network e grandi piattaforme come può essere Google per il suo servizio di Google News. Il punto è questo: fondamentalmente gli editori dicono si è verificato un calo delle copie vendute cartacee e si parla di negli ultimi 13 anni di cali che arrivano fino al 60%, quindi meno della metà delle copie che si vendevano 13 anni fa. Dall'altro, quello che loro contestano a piattaforme come diciamo in particolare Facebook chiaramente e il servizio Google News è che queste piattaforme creano valore dai loro contenuti. In che senso? Nel senso che io vado su Facebook e leggo gli articoli pubblicati da altri. Lì cercano link e quindi la piattaforma vado a cercare notizie, penso a Twitter in particolare per i media. Quindi loro contestano, dicono, beh, voi diciamo, avete creato un bel giardino che è bello grazie al fatto che ci sono i nostri contenuti che girano. Quindi noi vorremmo sostanzialmente che una parte di quella torta, che ovviamente è bella grande perché Google e Facebook gestiscono più o meno almeno in Europa almeno l'80% degli introiti pubblicitari, vorremmo una fetta di quella torta. Ora, ovviamente questo crea dei problemi, nel senso che quello che loro dicono è che quando si pubblica un articolo su queste piattaforme si crea uno snippet. Lo snippet vuol dire estratto, cioè quando io pubblico un link ad esempio su Facebook cosa succede? In automatico non c'è solamente l'URL, quindi il sito che ho linkato, ma in automatico si crea una foto, c'è il titolo, c'è un breve riassunto di 2 righe che dice più o meno anticipa quello che l'articolo dirà. Questo a cosa serve fondamentalmente? Serve a far capire al lettore se quell'articolo può essere interessante per lui, quindi ha una grande utilità. Quindi, a mio parere, in realtà questo è solo un link, diciamo, non dovrebbe esserci quella che poi è stata ribattezzata la tassa sui link, la link tax, perché questo strumento serve semplicemente a rendere qualcosa appetibile per poi andarlo a vedere, quindi per poi fruirlo sulle piattaforme, cioè sui siti degli editori stessi, che poi raccolgono la pubblicità. Una delle contestazioni è che alcuni dicono, ma poi il lettore legge il titolo, legge le 2 righe, e non va a leggere l'articolo. Però questo non c'entra niente, nel senso, l'articolo può non necessariamente, se io pubblico uno snippet, allora tutti lo devono leggere.
Ci sono dei casi pratici di stati che hanno già applicato questa link tax in Europa?
Ecco, l'altra cosa infatti bizzarra è che queste applicazioni pratiche già esistono. È successo che in Spagna e Germania, già più di 2 anni fa, questa riforma, cioè una legge simile fondamentalmente è stata proposta, e in Spagna ha portato fondamentalmente a Google News a non accettare questa tassa, e quindi semplicemente hanno chiuso il servizio di Google News Spagna. Questo ha portato a un calo del traffico dal 6-14%, di cui hanno risentito tanto i grandi, che ovviamente i grandi giornali spagnoli, non so, penso al País, quanto quelli piccoli. Contano molto, contano tutto fondamentalmente sulla circolazione dei loro siti, dei loro articoli online, quindi che sia da servizi Google News, che sia da Facebook o da altri aggregatori. La Germania uguale, solo che c'è una differenza fra la proposta, la versione spagnola e quella tedesca, che la versione spagnola diciamo è più prendere o lasciare, cioè o si crea questo accordo oppure niente, quindi salta tutto. In Germania invece è più un ok, se troviamo l'accordo bene, se non lo troviamo io editore posso dire ok, vabbè, non abbiamo trovato l'accordo, voglio che comunque continui a diciamo a pubblicare i miei link, quindi diciamo siamo solo obbligati a contrattare, mettiamola così. Ora, qual è il problema? È che a prescindere innanzitutto solamente i grossi player, quindi Google, Facebook, eccetera, hanno la forza contrattuale per dire sì o no. Google ha la forza per dire no, non voglio pagare, quindi non cambia assolutamente nulla. Cosa che non hanno invece, ad esempio, degli startup che fanno aggregazione di news. Penso a Flipboard, ad esempio, applicazione che serve per uno mette le notizie che segue e ha una specie di magazine super personalizzato. In questo caso, se non sono, se non hanno le spalle abbastanza grosse, magari si trovano gli editori e dicono no, mi devi dare €1 milioni solo per proporre i link, quindi gli snippet, ai miei articoli. Certo. E se sei una startup, ovviamente, se devi andare da un investitore e dire guarda, non siamo manco partiti, ma già mi chiedono €1 milione, praticamente non partirai. La cosa, diciamo, particolare è che l'avvocato di alcuni editori tedeschi che sono in causa con le grandi piattaforme, in un'audizione al Parlamento europeo si è lasciato scappare proprio che il vero scopo di questa legge non è quella di vendere licenze e quindi fare soldi, cioè avere nuovi introiti da queste licenze, ma è proprio che non nascano nuovi, di bloccare l'innovazione, che non nascano nuovi competitor, nuovi Facebook, che impediscano agli editori di avere il totale controllo della circolazione delle informazioni.
Ci sono altri due articoli che spesso vengono citati in modo ricorrente quando si parla di questa riforma del copyright, e sono l'articolo 3 e l'articolo 13. Cosa comporterebbero?
Allora, l'articolo 13 imporrebbe alle piattaforme di mettere un filtro, in modo che quando viene caricato un contenuto, a monte, quindi non dopo, il sistema riesca a capire se c'è un copyright infringement, cioè c'è una violazione del copyright. Perché succede questo? Secondo la direttiva e-commerce, se c'è un contenuto, che si tratti di hate speech, che si tratti di comunque qualsiasi contenuto illegale, quindi anche carico un video su YouTube, ad esempio, preso da Mediaset, penso carico l'ultima puntata del Grande Fratello, dal mio canale personale, cosa che ovviamente non posso fare perché il proprietario è Mediaset. Ad oggi cosa succede? Se YouTube riceve X segnalazioni, allora, secondo la procedura che si chiama Notice and Takedown, cioè vengo a saperlo, quindi procedo, YouTube dopo rimuove quel video. Quindi sostanzialmente sono le aziende proprietarie che devono segnalare alle varie piattaforme che c'è un contenuto loro proprietario che viene caricato senza permesso. Se immaginate che ogni ora vengono caricati miliardi di ore video su YouTube, capite che queste aziende non possono star dietro a tutto il materiale caricato illegalmente, perché ovviamente se io carico una puntata del Grande Fratello, un video di, non so, Justin Timberlake su YouTube, sul mio canale, magari ci metto pure la pubblicità, prendo io diciamo, gli introiti che non vengono presi dalle legittime case discografiche, case cinematografiche. Si è detto, fatelo voi a monte, cioè mettete voi, che avete la tecnologia, dei filtri, delle barriere. Questo già è più comprensibile come ragionamento rispetto all'articolo 11. Il problema ovviamente è che non abbiamo ancora la tecnologia, neanche con l'intelligenza artificiale, con gli algoritmi creati da aziende come Google, che ha già implementato qualcosa del genere nel 2014, il Content ID, che abbiano, diciamo, non abbiamo quella tecnologia che abbia la capacità di comprendere tutte le eccezioni legittime che esistono al copyright. Perché il copyright non è un solo diritto, ma è un fascio di diritti, un insieme di diritti, che portano un insieme di eccezioni particolari. Penso al diritto di satira, al diritto di parodia, al diritto di critica. Quindi cosa succede? Io sono una radio universitaria, ho il mio canale anche, diciamo, video su YouTube, ho il mio telegiornale, voglio commentare una notizia, prendo un estratto magari dal TG1, prendo un estratto perché? Perché ho bisogno di commentarlo, cosa che è lecita, potrebbe il sistema non riconoscere, dovrebbe sapere che esiste questa eccezione, e capite che una piattaforma come YouTube, che è presente in tutto il mondo, non è tarata per conoscere tutte le eccezioni possibili e immaginabili che ogni stato ha. D'altro canto, non ci sono sufficienti persone, per quanto tu diciamo, puoi assumere persone che valutino, queste persone devono avere una formazione legale di un certo tipo, devono avere tempo, perché non è una cosa che si può valutare in 30 secondi. L'articolo 3 riguarda invece il text and data mining, ovvero la capacità di estrapolare dati e di servirsene per alimentare l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale, per essere intelligente e non stupida, ha bisogno di essere continuamente, diciamo, nutrita di dati. Pensiamo alle macchine automatiche, che quello è un lampione, quindi non è un uomo, ecco, mettiamola così, non è un uomo, quindi non mi devo fermare per farlo attraversare, perché è lungo, alto, ma è un lampione. Ora, devo dargli tante immagini di lampioni, devo dirgli, spiegargli cos'è un lampione. Ora, cosa succede? Con la riforma, le eccezioni alla necessità di licenza e, diciamo, l'eccezione alla possibilità di non trattare questo tipo di dati, di informazioni, come fossero come tutelati appieno dal copyright, è prevista solo per, diciamo, per l'ambito di ricerca pubblica universitaria. Non ci deve essere privati di mezzo. Se invece c'è un'azienda che ha bisogno di questi dati, vuol dire, le aziende ovviamente seguono il profitto, ma seguono anche, diciamo, lavorano per migliorare i prodotti, per offrire servizi migliori, quindi lavorano anche per il bene di tutti. Con la riforma invece le aziende sarebbero vincolate, quindi sarebbe tutto un alzare di barriere, cancelli, che bloccherebbe l'accesso a questo tipo di informazioni, che in un momento cruciale come questo, cioè dove c'è una competizione forte nel campo dell'intelligenza artificiale di Stati Uniti, ma questo si sapeva, di Cina, potrebbe creare dei problemi. La Francia, Macron, recentemente ha messo sul piatto diversi miliardi per sviluppare l'intelligenza artificiale, perché sa che il futuro è quello. In questo modo invece l'Europa rischia un po' di autocastrarsi, oltre che di poi spedire fondamentalmente startup che lavorano in questo campo direttamente all'estero. Ovviamente in questo campo la condivisione è reciproca, non è che si alza un cancello e alzi, cioè se tutti lo abbassano vince chi ha l'idea migliore.
Eurofonica Rewind.
Eurofonica.
Eurofonica.
Fabiano Catania per Eurofonica con Maurizio Molinari, addetto stampa del Parlamento Europeo in Italia.
C'è stata una confusione innanzitutto tra portabilità e geoblocking, visto che evidentemente non sono la stessa cosa?
Allora, alcuni giornali e alcuni media hanno parlato di geoblocking, quando in realtà il regolamento sul geoblocking riguarda lo shopping online, quindi la possibilità di fare shopping da siti internet che siano anche siti internet non del proprio paese di residenza, quindi l'impossibilità da parte dei suddetti siti internet di bloccarti, di costringerti, per dire, a fare shopping su Amazon.it se sei in Italia. Invece, dopo la fine del geoblocking, che sarà intorno alla fine del 2018, sarà obbligatorio per questi siti che vendono prodotti, non so, mobili, ma anche biglietti d'albergo, pacchetti vacanze, di permettere di fare shopping anche da siti che non siano quelli del paese di riferimento, del paese di residenza. Quindi la fine del geoblocking è questo. In realtà dal 1 aprile c'è la possibilità per i servizi a pagamento di contenuti audiovisivi della portabilità del proprio abbonamento, cioè se io italiano ho l'abbonamento a Netflix, a Mediaset Premium, a Sky Go, ho la possibilità di portare questo abbonamento, se sono in vacanza o se sono per lavoro temporaneamente in un altro paese, di portare le stesse condizioni di cui io usufruisco per esempio in Italia. Però, non potevo usufruire dell'abbonamento Sky o Mediaset Premium di cui godevo in Italia. Adesso dal 1 aprile, se io vado all'estero, l'operatore poi deciderà qual è l'uso congruo, quindi Sky o Mediaset diranno per più di 60 giorni, per più di 120 giorni, comunque deciderà qual è l'uso congruo, cioè qual è, perché c'è il concetto di temporaneità nel regolamento.
Ecco, quindi è riservata comunque la temporaneità a una discrezionalità poi dei singoli erogatori del servizio, no? Che decideranno,
sì,
quale sarà.
Il regolamento non è specificato che cos'è la temporaneità, è specificato che l'operatore, quindi il fornitore di servizio, deve indicare nel contratto e quindi anche sul loro sito internet che cosa intendono loro per temporaneità. Ogni Netflix ha un concetto, Sky è un altro concetto, Mediaset è un altro concetto. Ricordiamo anche che questa portabilità deve applicare, è obbligatoria per i servizi a pagamento, mentre possono, diciamo, aderirvi, possono utilizzarla anche i servizi non a pagamento, per esempio la Rai, che dà delle offerte, per esempio se tu vuoi guardare Montalbano e sei in Francia e sei un italiano,
non posso,
in Francia, non puoi, la Rai può su base volontaria aderire a questo schema di portabilità. Quali sono i vantaggi della Rai? Ovviamente gli apre un mercato all'estero degli spot pubblicitari.
Certo.
Però mentre i servizi tipo Netflix, tipo Sky, tipo Mediaset Premium sono obbligati, i servizi delle compagnie come la Rai o come tutte le altre compagnie pubbliche, quindi anche per esempio la BBC, qua poi entriamo nell'esempio inglese, però insomma ancora anche loro fanno parte dell'Unione Europea, quindi loro possono, è su base volontaria.
Ho capito, ma quindi verosimilmente però questa cosa della portabilità non avrà effetti su chi già era all'estero, probabilmente su chi sarà all'estero dal 1 aprile.
Se tu sei all'estero per un periodo di tempo permanente, per esempio, non so, per 9 mesi, su un anno, già comincia a diventare, certo, non un periodo di temporaneità, certo, direi di no, però questo, ripeto, è lasciato ai singoli operatori. È un altro tassello, oltre alla fine del roaming, per la creazione di un vero mercato unico digitale, e quindi per dare la possibilità a chi si sposta in Europa di usufruire dei servizi di cui soffrisce a casa, ovviamente cercando di limitare gli eccessi. Cioè, non è che tu, se vivi un anno in Francia, puoi continuare a dire però io voglio utilizzare le tariffe delle compagnie italiane.
No, ovviamente.
A quel punto sarebbe un onere sproporzionato per le compagnie stesse.
Certo, grazie mille, perché hai fatto molta più chiarezza su questa cosa, perché almeno in Italia c'era stata, secondo me, questa piccola confusione terminologica, poi in realtà, tra geoblocking, certo, certo, e portabilità. Ti ringrazio tanto.
Grazie a te.
Grazie a Maurizio Molinari, addetto stampa del Parlamento Europeo in Italia, per essere stato con noi. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, Parigi.
Eurofonica.
Eurofonica Rewind.
Eurofonica.
Eurofonica.
Si chiama Mac, ma con i fast food non c'entra nulla. O quasi. Vi diamo un indizio, si tratta di uno dei più grandi successi dell'Unione Europea. Grazie a questa sigla, ogni giorno persone, merci, servizi e capitali possono circolare in tutta Europa con la stessa facilità con cui si muovono all'interno di un singolo paese. Si chiama mercato comune europeo e tutti ne abbiamo sentito parlare almeno una volta. Ma cosa significa concretamente avere un mercato comune? Molto più di quanto possiamo immaginare. Per esempio, grazie al MEC, i cittadini dell'UE possono studiare, vivere, fare acquisti, lavorare e andare in pensione in qualsiasi paese dell'Unione, oppure godere di un'ampia scelta di prodotti provenienti da tutta Europa. La filosofia di fondo, chiamata funzionalista, consiste nell'idea di unire sempre di più il continente dal punto di vista politico, ma partendo da concrete basi economiche. Il MEC esiste dal 1957 e per realizzarlo completamente gli Stati hanno via via abolito centinaia di ostacoli di tipo tecnico, giuridico e burocratico. Risultato? Le imprese hanno potuto estendere la loro attività mentre la concorrenza ha determinato un calo dei prezzi e una scelta più ampia per i consumatori. Se le telefonate e i biglietti aerei costano meno, se ci sono più rotte le famiglie possono scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e gas, è grazie al MEC. Libertà sì, ma non eccessiva. L'UE collabora con le autorità di concorrenza e di regolamentazione dei Paesi membri per garantire equità e tutelare i consumatori e la sostenibilità ambientale. Il mercato unico è unico, ovviamente, ma la fiscalità no. Ognuno dei 27 stati dell'UE decide quali tasse imporre e come riscuoterle. Questo porta le grandi imprese a scegliere di stabilirsi nei paesi più morbidi a livello fiscale e sfruttare il vantaggio del MEC. Nel caso di enormi multinazionali come Apple, Google, Amazon, la questione diventa esplosiva. Grazie ad accordi specifici con i singoli governi, Irlanda e Lussemburgo per dirne due, esse riescono a godere di imposizioni fiscali molto basse, a svantaggio delle casse di tutti gli altri stati membri, che perdono miliardi di euro altrimenti destinabili a servizi o sussidi per i cittadini e piccole imprese. Questo è il principale rovescio della medaglia del MEC, a cui ancora si fatica a porre rimedio se non con le famigerate maxi multe combinate dalla Commissione Europea alle big corporation di cui si parla di tanto in tanto sui giornali. Se a queste fosse sostituita una politica fiscale comune, il problema potrebbe essere affrontato alla radice, imponendo una tassazione equa anche alle grandi aziende, utilizzando le risorse recuperate a beneficio dell'internazionalizzazione delle PMI, ad esempio. Francesco Caffarelli per Eurofonica, Padova.
Eurofonica.
Eurofonica Rewind.
Eurofonica.
Eurofonica.
Allora partiamo da una proposta concreta, vera, realizzabile. Aboliamo le tasse universitarie!
La proposta del leader di Liberi Uguali, Pietro Grasso, ha fatto molto discutere. C'è chi ha detto che non ci sono i fondi per finanziare l'università gratis per tutti, altri invece la sostengono. Ma noi studenti italiani paghiamo poco o tanto rispetto ai nostri colleghi europei? Per ora siamo al terzo posto, ma nella classifica sbagliata. L'Italia infatti è dietro Regno Unito e Olanda nella graduatoria dei paesi in cui gli studi costano di più. Gli inglesi pagano in media 11.000 euro all'anno, anche se le tasse vengono richieste solo dopo la laurea, un prestito d'onore che si inizia a restituire quando si è raggiunto un certo livello di reddito. Sul gradino di mezzo ci sono gli olandesi, che devono ai loro atenei più di 2.000 euro all'anno. L'ampio distacco tra i due paesi è sottolineato dal debito record che gli studenti inglesi si portano dietro, quasi 55.000 euro a testa se consideriamo i laureati nel 2015. Neanche i nostri cugini spagnoli sono messi bene. Uno studente di triennale paga dai 700 ai 2.000 euro. Per la magistrale si arriva addirittura a 4.000. Si paga non poco, ma meno che da noi, in Irlanda, Portogallo e Svizzera. Studiare nei nostri atenei invece costa da un minimo di 530 a un massimo di 2.240 euro. La forbice così ampia è legata all'ISEE, l'indicatore della situazione economica equivalente, e alle politiche dei singoli atenei. Ma non è detto che si debba per forza pagare per frequentare l'università. In Svezia, Grecia, Malta, Repubblica Ceca e Cipro le tasse universitarie non esistono, o quasi. In Finlandia gli studenti sfruttano i prestiti statali, mentre in Scozia è un'agenzia governativa a pagare l'intera retta agli studenti dell'Unione Europea, quindi non soltanto agli scozzesi. L'anno scorso, in verità, qualcosa si è mosso anche da noi. Nell'ultima legge di stabilità, il governo Gentiloni ha inserito lo Student Act, che ha fissato una no tax area. Gli studenti che hanno un ISEE inferiore a 13.000 euro sono totalmente esonerati dal pagare le tasse. La questione, però, non riguarda solo le cifre da sborsare, ma il sostegno economico agli studenti, e quindi esenzioni, agevolazioni e borse di studio. Dal 2007 nel nostro paese le tasse universitarie hanno subito un aumento del 60% e le borse di studio non sono sufficienti a sostenere tutti gli idonei, cioè quegli studenti che pur possedendo i requisiti richiesti dai vari bandi rimangono non assegnatari per mancanza di fondi, appunto. In Danimarca invece gli studenti che vivono da soli possono ricevere dallo Stato fino a 800 euro al mese. Inoltre sono beneficiari di cifre inferiori anche coloro che restano a casa dei genitori e anche se quest'ultimi guadagnano fino a 77.000 euro. Anche la Francia supporta economicamente l'affitto degli alloggi e le tasse vere e proprie sono poco più che simboliche. Ma il sistema più efficace pare proprio essere quello tedesco, indicato dal leader di Liberi e Uguali come modello da seguire. In Germania non pagano la retta neanche gli studenti dei paesi extra UE. Per iscriversi a un corso di laurea si deve soltanto acquistare un abbonamento ai mezzi del trasporto pubblico, che non supera mai i 200 euro. Inoltre, un programma di sostegno assicura agli under 30 un assegno che può ammontare a 700 euro mensili. Vi è venuta voglia di tentare una carriera universitaria all'estero? Avete solo l'imbarazzo della scelta. Le opzioni per non alleggerire troppo le nostre tasche ci sono tutte. Mauro Gemma per Eurofonica Catania.
Eurofonica.
Eurofonica Rewind.
Eurofonica.
Eurofonica.
Se chiedessimo a 100 persone di elencare tutti i luoghi fisici o metaforici in cui sentono parlare di Europa, la maggior parte direbbe la televisione, i giornali, i social network, qualcuno la radio e le istituzioni politiche, nessuno probabilmente direbbe i libri. E invece sì, esiste anche un'Europa dei libri. Sul sito del Parlamento Europeo abbiamo scovato una selezione dei testi che hanno fatto la storia dell'Europa. Lo sapevate che dal 1930 al 2014 sono stati scritti più di 100 libri che hanno come protagonista principale l'Europa? Tra i titoli che hanno attirato la nostra attenzione, il libro del celebre filosofo francese Edgar Morin, Pensée l'Europe, la raccolta di saggi dello storico euroscettico inglese Perry Anderson, The New Old World, o ancora il libro del politico Giulio Andreotti, Unione Europea, un personaggio in cerca di autore, tradotto in varie lingue. I 100 testi selezionati provengono da 12 paesi europei, ma non tutti hanno contribuito in misura uguale. Il podio del maggior numero di libri pubblicati spetta nell'ordine Inghilterra, Francia e Germania. E l'Italia? L'Italia guadagna il quarto posto, con 16 libri selezionati tra il 1965 e il 2006. Il più vecchio, che è dato appunto al 1965, è un testo di Altiero Spinelli, fondatore del Movimento Federalista Europeo e primo presidente della Commissione PE per gli Affari Istituzionali, e si intitola Rapporto sull'Europa. Il libro fa luce su un periodo critico della storia dell'integrazione europea, in cui la direzione di tale integrazione era molto dibattuta. più recente invece è data al 2006 ed è intitolato Oltre lo Stato verso una Costituzione globale. In questo libro Sabino Cassese, giudice della Corte di Cassazione dal 2005 e professore di storia e teoria dello Stato alla Normale di Pisa, affronta lo scottante tema della globalizzazione del diritto e della possibilità di creare una Costituzione sovranazionale. I temi dei 16 testi spaziano dalla nascita dell'Unione alle idee di Europa, dalle sue radici comuni alla storia e politica dell'integrazione. Gli autori sono noti politici come Alcide De Gasperi, Romano Prodi, Sandro Fontana, Giorgio Napolitano, docenti universitari come Mario Telò e Roberto Papini, giornalisti come Lucio Caracciolo, uno dei massimi esperti di geopolitica. Tutti hanno contribuito a comunicare un volto diverso dell'Europa. Se siete curiosi di sapere quali sono i 100 libri da ricordare che parlano di Europa, conoscere le biografie dei loro autori e i contenuti in sintesi, vi basterà andare sul sito del Parlamento Europeo o digitare su Google Europa in 100 libri. Clara Stevanato per Eurofonica.
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 Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. E se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. Ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 19 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.